nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Ehi, buona domenica, bentrovate, bentrovati. Siamo come sempre qui a Nessuna è Perfetta. Questa domenica cominciamo a parlare un po' di sentimenti, per una volta meno lavoro, meno dimensione professionale. Il tema che ci accompagna da quando Nessuno è Perfetto ha cominciato ad essere qui a Radio 24. Questa domenica parliamo un po' del lato sentimentale della vita, che è così importante, e lo facciamo con la nostra Sunday Girl. A dire la verità, con la nostra Sunday Girl di questa domenica si potrebbe parlare anche di lavoro, perché è una Stakhanov. Oltre a essere una giornalista al Corriere della Sera, molto impegnata, è anche una saggista e un'appassionata di teatro. Insomma, buona domenica Emilia Costantini, autrice di Tu dentro di me per le edizioni Love, e dal libro è stato tratto anche uno spettacolo che è andato in scena al Festival di Todi lo scorso 26 agosto. Buona domenica.
Buona domenica a te Maria, a tutti gli ascoltatori, e ti ringrazio di questa presentazione molto importante.
Dunque, la storia è l'incrocio di tre destini: Livia, quarantenne, affermata giornalista televisiva, Edoardo, musicista ventenne. Poi ci racconti tu meglio qual è il rapporto, come entra nella vita di Livia e come entra nella vita di Luisa, che è una invece producer televisiva cinquantenne, proprietaria del network dove Livia lavora. Questi sono i tre personaggi, e ora raccontaci tu che incrocio di vite.
Allora, è un incrocio molto, molto casuale, molto particolare. Livia ha affittato l'utero per soldi, perché ne aveva bisogno 20 anni prima. Faceva la giornalista, ma ancora non aveva una collocazione fissa, per cui doveva un po' dividersi tra vari impegni, e per ragioni di soldi in una clinica compiacente italiana, perché sono sempre esistite queste cliniche, ha potuto affittare il proprio utero per una coppia che non riusciva appunto ad avere figli. Non ha voluto saper nulla di questo bambino o bambina che lei ha portato in grembo per 9 mesi, e si è liberata di questo essere umano, e ha avuto quello che desiderava come compenso. Ma il caso vuole, come a volte avviene, che 20 anni dopo incontra, senza sapere chi sia veramente, Edoardo, questo giovane musicista, figlio appunto di Luisa. Luisa è una appunto producer, come già detto tu, con cui Livia, sempre per il caso del destino, lavora come giornalista, lavora con Luisa. Tra i due, come Edipo e Giocasta, che non sanno di essere madre e figlio, si innamorano, perché nasce una passione irrefrenabile. Però non sanno di essere la madre uterina e il figlio uterino. E da qui naturalmente si sviluppa tutta quanta una storia che lascerà abbastanza sorpresi chi avrà voglia di leggere il romanzo, il finale. Questo in estrema sintesi.
Tra Edoardo e Livia nasce una passione, come dici tu, malgrado la differenza di età. Ora, da anni appunto raccontiamo storie di ordinary people e di gente famosa che si mette si infila in un rapporto sentimentale considerato inimmaginabile magari anche soltanto 30 anni prima, no? Cioè donne molto molto più grandi dei loro partner. È così facile un rapporto con una differenza di età che tra nelle coppie con un uomo di 60 anni e una ragazza di 30 viene più o meno accettato, mentre l'inverso fa ancora piuttosto discutere.
Certo, perché noi donne siamo castigate anche in questo senso, nel senso che gli uomini si possono permettere, anche se attempati, delle giovani compagne o amanti o mogli, future mogli, eccetera. Noi donne dobbiamo sempre cercare una scusante. Livia è ancora, sì, è una quarantenne, però è una donna, è una bella donna, ovviamente, me la sono immaginata una donna molto affascinante. Edoardo è un ragazzo molto più maturo della sua età. E questo non è un caso strano, insomma, ci sono dei giovanissimi che hanno però una, come dire, propensione a essere attenzionati a, dei, a delle donne più adulte, insomma, proprio perché sono più adulti loro dell'età che dell'età anagrafica, no? Di quella che dimostrano, insomma. Per cui io in realtà questa storia, Maria, mi è venuta da un fatto di cronaca. Perché molti anni fa venne fuori una storia di una donna salernitana che era ancora una donna giovane, appunto di 37-38 anni, aveva una figlia già grande, nel senso l'aveva avuta molto giovane questa figlia, quindi era una figlia, tu metti, di 18-19 anni, e questa figlia si era sposata e aveva un problema all'utero. La mamma disse: ti dono io il mio utero, che era una cosa meravigliosa, veramente da far venire i brividi per la bellezza del gesto. Però io mi sono poi chiesta: questo bambino o bambina che nasce, come chiamerà la mamma e la nonna? Perché lui o lei è il figlio uterino della nonna, il fratello genetico della mamma e è anche il nipote della mamma uterina. Per cui mi sono posta questi interrogativi. Ora, con il mio romanzo, tu lo sai, io non do dei giudizi assolutamente, pongo delle domande su quello che è l'utero in affitto, perché mi ha presentato il libro Imma Battaglia, carissima amica, e lei mi ha detto: Emilia, io sono a favore della gestazione per altri, che è quello che ha fatto quella mamma nei confronti della figlia che non riusciva ad avere perché non aveva il utero disponibile per poter avere un bambino, ma non sono per la vendita dell'utero, anche perché bisogna pensare una cosa, che non è la donazione di un organo qualunque, cioè un occhio, un rene.
È il dare la vita a un altro individuo e creare appunto situazioni di cui non si potrà mai avere il controllo. Grazie a Emilia Costantini che è stata con noi a Nessuno è Perfetta questa domenica. Vi ricordo Tu dentro di me, il romanzo che Emilia ha scritto per le edizioni Love e dal quale è stato tratto, lo dico a chi c'è stato quest'estate al Festival di Todi, è stato tratto anche uno spettacolo che è andato appunto in scena a Todi il 26 agosto scorso. Grazie e buona domenica, Emilia.
Grazie a te, Maria, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, è sempre con noi Alessandra Longo, già firma di Repubblica, ma ormai, presenza fissa qui a Nessuna è perfetta. Alessandra, la morte del pettegolezzo è, una morte apparente? Perché in realtà siamo inseguiti da storie più o meno pettegole, e non è più come la sapida conversazione ai tempi di Franca Valeri o quella appunto dei pettegolezzi tra le signore che prendono il tè. Qui sono storie che arrivano oltre il pettegolezzo, all'insulto poi, no? Penso persino alla storia che si è consumata qualche giorno fa tra due rapper, Fedez e Tony F, con pettegolezzi che riguardavano, si spingevano a ipotizzare coinvolgimenti sentimentali della ex di Fedez, Chiara Ferragni. Insomma, a che punto è il pettegolezzo? È stato ucciso?
Guarda, non è stato ucciso, ma non sta bene. Questo te lo dico perché mi sono un po' innamorata del tema, visto poi che abbiamo subito in estate un attacco vertiginoso di gossip anche così in tema politico, vicini alla politica, e sono andata a vedere se è così. In effetti non sta bene perché il pettegolezzo, perché c'è la classica overdose da social. E questi social ci stanno inseguendo, invadono anche il terreno delle relazioni sociali e in un certo senso vanificano uno dei piaceri della vita, no? Che è raccontare, raccogliere i segreti degli altri, anche innocente a volte. E intendiamoci, non è che il pettegolezzo è finito, è semplicemente ostacolato da questo troppo voyeurismo verbale nel quale siamo finiti. Io per esempio non sono una grande produttrice di pettegolezzi, però li ascolto molto volentieri, e l'altro giorno ho avuto una prova, diciamo, diretta di questo stato non così perfettamente ottimale del pettegolezzo, perché mi sono buttata pensando di avere una notizia fresca e ho detto: ah, sai, a una mia amica, dico: sai, ovviamente un pettegolezzo, come sempre quasi succede, di persone che si conoscono e di liaison sentimentali. Dico: ma sai, e questa
susciti,
mi guarda, questa...
susciti la mia curiosità.
Infatti, ma ho fatto una figura pessima, perché lei mi ha detto con un'aria un po' comprensiva, come dire: vabbè, sei arrivata, dice, ma arrivi tardi, questo si sapeva, si sono già lasciati. E io sono rimasta malissimo, ed perché mi ero sparata la cartuccia delle cartucce e invece è finita niente. Allora, questa cosa è un po' si ripete, nel senso che i social sono così capillari nelle loro informazioni, nelle loro inchieste, nel famoso debunking, come lo chiamano, cioè semplicemente vanno a vedere cosa è successo e controllano, e quindi alle volte sdrammatizzano oppure aggravano le situazioni. E questo non fa bene al pettegolezzo, che invece ha una sua nobiltà, e questa è una parte che un po' mi sono, tra virgolette, da secchiona, se vuoi, ripassata, perché in effetti io non lo sapevo, non so tu, ma persino gli antropologi più qualificati, ne cito uno di Oxford che si chiama Robin Dunbar, sostiene che il pettegolezzo è fondamentale per creare dei legami sociali, come il grooming, cioè lo spulciarsi dei gorilla, quando loro si spulciano tra di loro, hanno una comunicazione fisica che serve a stabilire un rapporto sociale. Ecco, quello che succede è che i pettegolezzi ci sono persino in ambienti, non so, i beduini del deserto. Tu sapevi che fanno pettegolezzi?
Ma di che, di che parleranno? Scusa, non so, hai visto com'è meno blu? Hai visto com'è meno blu la tunica di Ahmed? Non so.
Non lo so, però insomma pare che sia una cosa fondamentale che noi, società un po' così cinica e declinante, stiamo ammazzando per overdose. Mi sono venute in mente anche un po' le fotografie che hanno segnato noi, se tu pensi a come una fotografia da sola ti riassumeva un episodio, un'emozione, la famosa foto di Tiananmen con lo studente che cerca di fermare il carro armato, o quella ancora più famosa nel 43 nel ghetto di Varsavia del bambino con le braccia alzate. Quella era una foto simbolo. Perché? Perché ce n'erano, se vuoi, poche. Adesso anche su quello, qui c'è stato recentemente un dibattito cui ho assistito con dei fotografi che dicevano proprio questo: è difficile fare una fotografia che ti rimanga in testa. E c'è il rischio che succeda anche per il pettegolezzo. E quindi dobbiamo stare attenti, perché se ci tolgono il pettegolezzo, guarda che è dura.
Tu lo definiresti pettegolezzo, lo scambio di violenti insulti tra Fedez e Tony F? Lo diciamo per chi ci segue e non gliene frega niente.
Certo, delle cose di Rama, che
riguardano
parlano,
i rapper.
Certo.
Si tratta di due uomini intorno ai 35-36 anni, ora non so esattamente l'età di ciascuno, che hanno litigato via social con intermezzo di canzoni prodotte dall'uno o dall'altro e uno sfondo di pettegolezzo, come se Chiara Ferragni, ex moglie, moglie separata di Fedez, potesse essere stata interessata all'altro, Tony F. Non so perché, ma verrebbe da dire fatti vostri, chi se ne frega, mentre invece il senso del pettegolezzo è tutt'altro, è suscitare la curiosità, cioè uno arriva quasi alla nausea da... non è pettegolezzo l'insulto, come dire, un po' barbaro, no?
No, direi è un'altra cosa, è una specie di, ma neanche duello social, il duello antico tra due che si, diciamo, si affrontano, in questo caso a insulti. No, questa è una cosa diversa. Bisogna dire, il pettegolezzo, ripeto, ha una sua nobiltà in origine. Poi ecco che in questa fase, diciamo, da basso impero succedono delle cose che non rientrano nella categoria. Diciamo che il pettegolezzo è un, per esempio, un riequilibratore, non lo so dire, ma comunque porta riequilibrio.
Ci siamo capite, Alessandra.
porta riequilibrio anche dal punto di vista sociale, perché tu improvvisamente, di fronte a questi personaggi famosi, puoi esprimere un tuo giudizio, cioè in quel momento ti senti censore, ti senti alla pari, cioè ci sono degli elementi psicologici, antropologici importanti che non possono essere liquidati. Naturalmente, se il pettegolezzo sostituisce la consistenza delle informazioni, sostituisce le analisi, sostituisce un sacco di cose, allora diventa un altro discorso. E infatti,
qual è il pettegolezzo più sapido che tu ricordi degli ultimi anni? Perché io francamente non considero pettegolezzo la storia che ci ha un po' come dire, annoiato, almeno a me, quest'estate, della boccia che riprendeva, che faceva vedere gli screenshot dei messaggi, cioè quella mi sapeva più di ricatto, no? Che di pettegolezzo.
Sì, infatti, questo sia un segnale proprio della decadenza del pettegolezzo, no? Perché è pieno di elementi ambigui, opachi. Invece il pettegolezzo è un'altra cosa. A me viene in mente, io adoravo Paolo Filo della Torre, che era un glorioso corrispondente di Repubblica da Londra, una persona squisita che aveva rapporti davvero molto stretti con il governo inglese dell'epoca e sapeva anche tutti i gossip sulla famiglia reale. E mi ricordo una volta che mi fece morire dal ridere, perché ci fu il pettegolezzo di un incontro proibito tra Sarah Ferguson, che è stata la moglie di Andrea e famosa anche per le immagini che la vedevano accanto a un ammiratore che le omaggiava i piedi.
Sì, mettiamola così.
In questo caso Paolo Filo della Torre indusse noi a pensare che avesse un fidanzato indiano all'epoca, perché era rimasto un vago odore di curry nelle stanze abitate da Sarah Ferguson. A me questa cosa del questo profumo di curry così
annusare il pettegolezzo, questo si dice annusare il pettegolezzo. Alessandra, grazie, come sempre bello averti con noi qui a Nessuno è Perfetta, e ci ritroviamo domenica prossima.
Grazie Maria, ciao a tutti.